Quindi iniziamo questo consiglio e do la parola al segretario per l'appello.
Sì, Bosa.
Presente.
Bellinato.
Assente.
Sabadin. Bolzon. Baesso. Celeghin. Marcon. Dragagnin. Oliveto. Bazzorato. Zigliotto. Bottero.
Presente.
E Costa.
Presente.
Bene, nomino i scrutatori, i scrutatori Ragagni, Oliveto e Mazzorato. Comunicazioni del sindaco, beh, una comunicazione che più che altro ha preso d'atto che sono iniziati i lavori della rotatoria tra via Boscalto e via Roma. Avete visto in questi giorni stanno lavorando i tecnici Elettra per il discorso delle fognature che devono passare e poi già nei prossimi giorni anche l'impresa inizierà i lavori principali, quindi di realizzazione della rotatoria. È un lavoro importante che quindi prevede qualche mese di lavoro, quindi per la prossima primavera avremo questa nuova rotatoria che andrà a risolvere molti problemi per quanto riguarda il traffico della zona a sud del nostro comune, quindi zona industriale e anche tutta via Roma. Altra cosa, dal 1 ottobre è il mio turno di essere in presidenza dell'Unione, quindi dal 1 ottobre sono presidente dell'Unione e in merito a questo verrà cambiato anche il segretario dell'Unione e a proposito dell'Unione il nuovo vicepresidente del Consiglio è il consigliere Leopoldo Bottero, quindi sempre Unione dei Comuni Marche Occidentali. Quindi queste comunicazioni. Passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione verbali della seduta precedente, che era la seduta del 29 luglio 2023. Se c'è qualche intervento, altrimenti passiamo alla votazione. Bottero?
Le due correzioni che abbiamo visto sono state fatte?
Sì, quindi sì. Era stata fatta in sede di capogruppo, in sede di riunione di capogruppo c'erano state delle osservazioni su alcuni refusi nel verbale che è stato nella trascrizione verbale che è stato sono stati corretti. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione, quindi è punto 1, favorevoli all'approvazione verbale di seduta precedente, contrari, astenuti, un astenuto. Quindi il primo punto all'ordine del giorno è approvato. Passiamo al secondo punto, approvazione del bilancio consolidato 2022. Allora, il bilancio consolidato regolato all'articolo 11 bis del decreto legislativo 118/2011 è composto dal conto economico, dal stato patrimoniale e dai relativi allegati ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, nel nostro caso individuata dal Comune Resana, che è l'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce, quindi 2022. Viene infatti approvato annualmente dal Consiglio Comunale, c'è una scadenza che è il 30 settembre e si riferisce alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre, quindi 2022. Il bilancio consolidato permette di attribuire all'amministrazione capogruppo uno strumento per presidiare e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società, ottenendo una visione generale delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo all'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. I soggetti inclusi nel bilancio consolidato dell'ente sono gli stessi 2021 e quindi riepilogando il Consiglio di Bacino Priva, che è un ente strumentale partecipato, la nostra quota è dell'1,30%, Contarina, che è una società partecipata indirettamente tramite il Consiglio Priula e anche là la quota è 1,30%, Etra SPA, che è una società partecipata per l'1,25%, e Viveracqua, società cooperativa a responsabilità limitata, che è una società partecipata indirettamente tramite Etra, qui abbiamo lo 0,15%. Il metodo di consolidamento adottato è quello proporzionale. Se guardate dal punto di vista economico, il risultato del bilancio consolidato rispetto a quello comunale, rispetto al consuntivo 2022, migliora da meno 186 a meno 186, da meno 196 a meno 186, praticamente c'è circa un 10.000 euro di variazione economica. che dire dopo un bilancio, cioè non abbiamo partecipate così importanti, cioè quote di partecipazione così importanti che possono cambiare sia a livello patrimoniale che economico la nostra situazione. Se guardate il conto economico, noi chiudiamo con una perdita consolidata di 700.000 euro. Il patrimonio netto, quindi il valore del nostro gruppo, è di circa 26 milioni. E poi altre osservazioni, potrebbe essere il fatto che da un anno all'altro c'è una grossa variazione, ma più che altro per l'ente capogruppo, che riguarda dal 2021 al 2022, una variazione collegata dal punto di vista economico, con il 21 è stato un anno di ricavi, di entrate diciamo un po' straordinarie legate al fatto degli ultimi contributi Covid, ma legati anche a quell'entrata straordinaria che abbiamo avuto a fine anno con il rimborso dell'IMU 2012-2010, mi ricordo che più, quindi oltre 500.000 euro che erano arrivati al nostro comune. Quindi la variazione è che invece quest'anno, anziché avere un utile di 700.000 euro, abbiamo una perdita di oltre 100, una perdita economica, ripeto, di 186.000 euro, quindi quasi 200.000 euro, quindi dopo anche gli ammortamenti, quindi un risultato economico. Quindi se sul bilancio consolidato c'è qualche intervento, osservazione, lascio la parola ai consiglieri. Bottero.
Dichiarazione di voto, noi ci asteniamo in quanto non abbiamo partecipato alla stesura dei bilanci, non votiamo contro perché tecnicamente ci sembra corretto.
Grazie. Altri interventi? Mazzorato?
Sì. Ha parlato giustamente il sindaco dei contributi Covid che lo Stato ha dato, però io mi faccio una domanda, chi è che paga questi contributi? Cioè, alla fine abbiamo uno Stato che si indebita sempre di più e nel 2027 sono previsti 100 miliardi di interessi passivi che lo Stato italiano deve pagare, quindi noi contribuenti. Quindi da un lato ci danno un contentino e poi ci bastoneranno in seguito. Ecco, non è, visto che la legge è uguale per tutti, lo Stato fa questi enormi debiti, noi comuni con i nostri soldi, con il potenziale che abbiamo di fare mutui, quindi con soldi nostri, ce lo vieta. Questa è una grande disparità e quindi proprio perché io capisco che lei deve rendere conto allo Stato e rispettare quelle che sono le normative, ma sono inique. Visto che queste sono scelte politiche che voi portate avanti d'accordo con questo governo centrale, noi come minoranza votiamo contro.
Grazie. Altri interventi? Non vedo altri interventi. Passiamo quindi alla votazione. Quindi bilancio, approvazione del bilancio consolidato 2022. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità dell'atto, quindi favorevoli, contrari, astenuti. Ok, approvato. Quindi passiamo al punto 3, approvazione del documento unico di programmazione 2024-2026. Quindi il DUP, quale atto fondamentale della programmazione dell'ente, esce rafforzato dalle nuove regole sul bilancio di previsione. Il nuovo iter di approvazione del bilancio, introdotto dal decreto ministeriale 25 luglio 2023, finalizzato alla deliberazione del bilancio entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in cui si riferisce, impone a tutti gli enti locali la preliminare deliberazione del DUP. Questo comune già da alcuni anni è allineato alla tempistica della procedura dettata dal nuovo decreto ministeriale, in quanto si pone come obiettivo, da almeno 6 anni a questo punto, l'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre. Venendo ai contenuti del DUP, la nuova programmazione 2024-2026 è stata fatta in un momento di incertezza legata all'andamento dell'inflazione e al rincaro delle materie prime, senza conoscere quindi la nota di aggiornamento al DEF e la nuova legge di bilancio. Pertanto, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, questo DUP sarà successivamente completato e integrato con specifica nota di aggiornamento alla luce di un quadro previsionale, normativo e di finanza pubblica maggiormente definito. Consapevoli delle criticità legate all'aumento dei costi dei vettori energetici, si può però dire che l'obiettivo primario di questa amministrazione resta quello di mantenere invariate le tariffe e le aliquote, che si mantengono ben al di sotto della media dei comuni limitrofi. e provare a garantire comunque il welfare per i cittadini in stato di maggiore difficoltà, dando risposte alle associazioni sociali, oltre che a portare a conclusione i lavori e i servizi a valere sul PNRR che sono stati già messi in campo. Inutile dire che l'attenzione verso le famiglie, in particolare quelle con figli minori, è massima. Alcuni esempi sono una mensa scolastica confermata con un costo di 4 euro a pasto. L'altra sera, tra l'altro, seguendo un consiglio comunale a noi vicino, nel comune limitrofe, ho sentito che si parla già di 4,80 euro. Un servizio sperimentale, nuovo servizio sperimentale di aiuto compiti per i ragazzi delle scuole primarie, che partirà a giorni e che sarà finanziato in parte dal comune. La conferma di un finanziamento per le scuole materne paritarie pari a 150.000 euro all'anno, il mantenimento di tariffe invariate per i gruppi sportivi e un aiuto particolare per quei gruppi che operano con i minori. Un aiuto concreto poi alle attività giovanili messe in atto dalle nostre parrocchie con contributi che vanno ad aiutare quindi chi lavora con i giovani. Sul fronte interno merita attenzione il potenziamento dell'organico dei dipendenti comunali e la nuova organizzazione della struttura comunale posta in essere nel 2023 proseguirà nel 2024 con il turnover programmato che consentirà all'amministrazione comunale di essere competitiva nelle nuove sfide ambientali, tecniche ed economiche che si troverà ad affrontare. Sul fronte delle politiche sociali c'è la conferma delle bontà delle scelte fatte negli scorsi anni, dove l'aver messo assieme il sociale nell'unione dei comuni ha di fatto anticipato quello che sarà il sociale dei prossimi anni, dove ci sarà un sociale d'ambito, ovvero un sociale non più solo comunale, ma che interessa tutto quello che è il vecchio distretto Ussotto, con dei sottoambiti che nel nostro caso saranno l'unione più Castelfranco e Castello di Godigo. Ora ci sarà da capire con la nuova legge regionale se il sociale d'ambito ci farà gioco forza a ripensare l'assetto e l'organizzazione della nostra unione. Unione o no, il passo comunque è già segnato. Non si potrà più ragionare come singolo comune, almeno le politiche sociali che dovranno essere coordinate a livello sovracomunale. Sulle opere pubbliche, gli investimenti fatti negli ultimi anni, le scuole continueranno ancora. Già nella relazione di bilancio che segue vedrete come stiamo valutando la riqualificazione dell'adeguamento sismico della scuola elementare Castelminio. Un altro investimento importante che dovrebbe trovare copertura con finanziamento statale, i fondi PNRR. Le altre opere le trovate nel piano triennale di interventi, che poteva essere anche un libro dei sogni, che invece è molto concreto. Quindi pista ciclabile di Via Siese, abbiamo già finanziato il primo stralcio, l'adeguamento sismico della scuola materna di San Marco, rinviato al 2025 in attesa di un finanziamento statale, e la realizzazione della pista ciclabile lungo via Castellana, che è inserita nel nostro piano triennale delle opere, ma che prevede più che altro una forma di collaborazione con il comune di Castelfranco per realizzare un percorso protetto e non adiacente alla strada regionale. Con Castelfranco, in questo senso, avevamo già iniziato un dialogo, che però è stato bloccato dal cambio di assessore di riferimento al comune Castellano. Ora speriamo di riprendere questo dialogo e di vedere se nei prossimi anni questo investimento sarà fattibile. Altri investimenti sono in fase di valutazione, anche sentendo enti sovracomunali tipo la provincia, per quanto riguarda la rotatoria tra le strade provinciali 18 e 19, intervento che, ripeto, è di competenza provinciale, per il quale comunque abbiamo già dato la disponibilità a cofinanziare non appena la provincia avrà le risorse necessarie per completare questa importante opera viaria. Questo in sintesi, alcune linee sul DUP. Se sapete che il DUP verrà quindi aggiornato con l'aggiornamento entro il metà novembre, quindi soprattutto per quanto riguarda i dati contabili di bilancio. Se ci sono interventi, Bottero?
Di voto è uguale a quello di prima, cioè tecnicamente non c'è niente da dire, non abbiamo partecipato a svilupparlo. Colgo l'occasione per dire che dal punto di vista strategico è bene cercare di allargare l'unione dei comuni o uscirne velocemente, perché così com'è funziona no. Io non sono per niente soddisfatto né della centralizzazione dei servizi sociali né della resistenza, mi sono ripromesso di presentare il documento per l'uso delle armi da parte dei vigili, che mi pare una roba da Far West e che non ha nessun senso, cioè le polizie più evolute non vanno in giro con le armi, casomai usano un taser, usano... e poi ha la forma di un busso EA, cioè manca il comune più importante che è Castelfranco Veneto. È chiaro che si corre il rischio di diventare, come diceva l'ex parroco di Resana, il barco del Castello, no? Ma il problema è questo, cioè certi servizi devono essere visti a livello diciamo di mandamento, che ha un suo perché. Ora, che venga eletto direttamente o indirettamente il Consiglio è un dettaglio, no? Perché comunque è fatto di eletti, ma così com'è, è un po' distante dalle realtà e ci priva i comuni di alcuni strumenti che una volta avevano e che adesso non hanno più. Non è questo, come si dice, il momento di fare questo discorso, ma ho colto l'occasione. Sono d'accordo su una cosa che diceva il consigliere Mazzorato, che il debito dell'Italia è troppo elevato, ma questo credo che non sia un grave problema per il Consiglio Comunale di Resana. Però si mettesse in rischio i scherchi megacciavassa lì è un affare. E, quando si parla di contributi alle scuole materne, dico quello che dico da 40 anni. Abbiamo diritto anche noi di avere delle scuole materne e degli asili nido statali. Abbiamo pagato tutte le tasse e dobbiamo averli. Non possiamo pensare di andare avanti ancora a fare a sagra per pagare l'asilo. Cioè, l'asilo abbiamo già pagato con le tasse e abbiamo diritto di avere gli asili statali. I contributi per gli asili privati come i nostri sono sempre meno, no? E mettono in difficoltà. Bisogna agire su questo fronte qua. Io non voglio domani mattina 7 asili, però almeno qualcosa che si faccia. Abbiamo 3 asili parrocchiali, cioè almeno uno. Comunque ci asteniamo.
Bene. Altri interventi? Mazzorato?
Sì, concordo su quanto ha sostenuto e detto l'assessore Bottero. È una cosa che stavo portando avanti già da tempo. All'interno del comune ci vorrebbe almeno un asilo pubblico, anche per creare livelli di qualità che aumentano, perché quando c'è competizione aumentano i servizi e calano i prezzi. Non è vero perché sono pubblici vanno male o sono parrocchiali vanno bene. Non tutte le famiglie sono in grado di sostenere determinate rette. Sappiamo che ci sono famiglie qui nel territorio che li tengono a casa perché non hanno i soldi per pagare, nonostante tante le belle parole sulle famiglie, eccetera, eccetera. Comunque, per rimanere su quello che è questo punto all'ordine del giorno, noi come lista ci asteniamo, anzi votiamo contro, proprio perché è una vostra scelta, su molti punti non siamo d'accordo, quindi il nostro voto sarà contrario.
Grazie. Altri interventi? Quindi passo a una risposta. Sul sociale diciamo che vedremo il futuro dell'Unione a breve, nel senso che quella che sarà la nuova legge regionale sugli ambiti dovrà chiarire questo. Dovrà chiarire a questo punto l'ambito, il sottoambito castellano, sarà l'Unione più Castelfranco e Castello di Vodo. È chiaro che se il sociale verrà trasferito, quindi la funzione sociale in Unione non ha più senso. Quindi ci sarà, chiamiamola Unione, chiamiamola, non so se verrà realizzata probabilmente un'azienda speciale, vedremo come avrà gestito questo ambito. Però mi pare che la tendenza sia quella. Quindi però non possiamo fare qualcosa finché non abbiamo la certezza delle normative che ci saranno.
Scusa, se faranno una legge così, non si applica la legge, perché se si guida oggi si va a destra, in Italia si va a sinistra, però dal punto di vista organizzativo è una cagata pazzesca, nel senso che proprio per il principio della sussidiarietà l'assistenza, il servizio di assistenza è quello che deve essere più prossimo al territorio. Abbiamo visto cosa è successo con gli stipendi dati a reddito di cittadinanza a livello ministeriale, il massimo spreco. Se quei soldi là ne davano metà ai comuni, è difficile che prendessero i soldi i mafiosi e quelli che avevano la BMW. Allora, i servizi, tenete presente che se non sono presidiati a livello locale, se non sono presidiati il più localmente possibile, avranno delle difficoltà e saranno burocratici.
Okay. L'altro tema, asili parrocchiali, non mi risulta che nessuno dei parroci voglia chiudere asili parrocchiali, quindi noi continueremo a dare il contributo. Aggiungere, non ci sono neanche i numeri per aggiungere un asilo, anzi forse verrà chiuso uno, ma ne faranno due. Dopo, se guardiamo, uno può dire il discorso economico, non mi risulta che ci sono famiglie che rinunciano a portare l'asilo, perché abbiamo famiglie che vengono aiutate, che pagano le rette, quindi può essere... E, hanno una funzione sociale che è molto importante, secondo me, l'asilo parrocchiale, cioè il coinvolgimento dei genitori nella sagra, che può essere altre iniziative, non è, secondo me, finalizzato al contributo per sé all'asilo, che è importante sicuramente, ma secondo me è finalizzato a far conoscere anche famiglie che magari nemmeno si conoscono, cioè l'asilo o comunque la parrocchia, quei gruppi che gestiscono le attività dei nostri figli, sono, cioè, un punto di incontro con le famiglie che effettivamente, secondo me, è insostituibile, non si può togliere, quindi prima di fare una scelta del genere da valutare molto molto bene. Quindi per ora io sono convinto di sostenere economicamente i nostri asili parrocchiali in maniera che tengano le rette più basse possibili. Non mi risulta che siano più alte rispetto ad altri comuni, anzi forse anche più basse. Il servizio dato, esperienza personale, ma non anche altri che ho sentito, mi pare che sia un buon servizio. Quindi io prima di fare una decisione di questo genere veramente valuterei tante cose, perché ok, sono asili parrocchiali, ma io dico sono i nostri asili, intendo i nostri cittadini, le nostre famiglie. Altri interventi? Beh, Sabadin?
Volevo chiedere che se i consiglieri sono a conoscenza di famiglie che veramente tengono a casa i bambini per un discorso economico, ditecelo, perché magari noi non lo sappiamo, perché uno dei nostri obiettivi è che tutti i bambini, anche se la scuola materna non è una scuola dell'obbligo, però sappiamo bene, no, quante difficoltà poi potrebbero incontrare alle elementari se non frequentano. Cioè uno dei nostri obiettivi è quello che tutti i bambini possano frequentare fin dai 3 anni. È chiaro che se ci sono famiglie, e credetemi ci sono, i cui figli, no, contano meno che altre cose, allora la richiesta di aiuto diventa quasi una richiesta impropria. Noi cerchiamo di aiutare tutte le famiglie, però cercando nello stesso tempo un dialogo con i genitori, e lo facciamo, perché si prendano la responsabilità dell'educazione e dell'impegno che anche l'amministrazione ci mette. Ma se voi sapete di queste realtà, ditecelo per favore, perché è così, insomma, che potremmo lavorare. Invece poi per quanto riguarda l'aspetto sociale, sicuramente è complicato adesso. Non so che cosa porterà l'ambito, ma è chiaro che i temi che dovremo affrontare nei prossimi anni, uno su tutti, la residenza e la povertà, e le povertà che sono in continuo aumento, non lo potremmo fare da soli. Non lo potremmo fare, il comune di Resano da solo non sarà in grado neanche di sostenere i propri cittadini se non arriveranno azioni congiunte con i comuni limitrofi e con capacità e risorse importanti, perché la povertà è davvero in arrivo. Ecco, io volevo dirvi questo.
Grazie.
Scusa, ma è per questo che un asilo pubblico ci vuole, in modo che tutte le risorse vengano concentrate negli altri due parrocchiali e si abbassano conseguentemente tutte le rette.
Ma non abbiamo i numeri
del nostro comune che va nell'asilo a Campigo perché non pagano.
Allora, no, scusa, ma non mi risulta
una alla volta, ragazzi.
Non mi risulta che le spese per un asilo comunale siano minori di quelle per un asilo. Ho capito, ma ascoltami, prima Loris, hai fatto un'osservazione per cui abbiamo dato dei soldi, no? Alle persone bisognose durante il Covid, e però è un debito italiano. Perché tu pensi che i soldi cadano dal cielo quando finanzi un asilo comunale? Anche quelli sono soldi nostri. Quindi sei in contraddizione con quello che hai detto prima. Allora, se è un problema ideologico, io posso dar ragione a Leopoldo.
Commercialmente siamo, scusami, distanti, quindi scusami. Tu ragiona al tuo modo.
È chiaro che ragiono al mio modo. Dio me ne salvi, non voglio ragionare come ragioni tu. Se è per questo. Allora, se è un problema ideologico, io sono d'accordo con Leopoldo. Se io non voglio mandare il figlio a un asilo religioso, sarebbe giusto avere la possibilità di mandare uno a un asilo comunale. Però da un punto di vista economico, scusa, non cambia assolutamente nulla a livello statale, cambierà a livello personale, ma qui c'è l'assessore che i soldi li dà anche se c'è bisogno, nei limiti del possibile, anche se uno frequenta l'asilo parrocchiale. Cioè, io la vedo così.
Bottero?
Sì, se non voglio fare tutta la polemica dell'asilo qua, magari dedichiamo una serata all'asilo, però i bambini che vanno a Campigo perché non pagano ci sono, quelli che non vanno all'asilo perché non hanno i soldi ci sono. C'è un caso, io sono andato in primavera a parlarne all'assistente sociale che non ho trovato e ho telefonato, non ho ancora avuto una risposta. Alla fine sono andato dal parroco che mi ha spiegato come funziona, però alla fine non c'erano più posti, no? Cioè, questo è il problema. Allora, e ce ne sono diversi, e soprattutto sono concentrati tra gli stranieri, i quali Paghetta, devono pagare l'affitto, quelli che comprare a casa e acciappare una tramvata perché gli era doppiato il canone, ho scritto un'interpellanza, non ci siamo mossi e la cosa comincia ad aggravarsi. Ci troveremo fra qualche mese, qualche anno con qualche famiglia per strada e costerà molto di più. Ora, il discorso dell'asilo statale non è ideologico, sai, perché poi non è che all'asilo di Resana siano esclusi i bambini che sono nati e che fa anche al, come si dice, il menù a parte dopo questi che c'aveva il prosciutto anche altri, però il problema è un problema proprio di principio. Noi stiamo pagando due volte, perché noi le tasse, quelle che pagano gli asili, le stiamo pagando. Non è che noi, non avendo l'asilo, dice ma lei quando fa il 7,30 tolga 100 euro perché non avete l'asilo, quelle le stiamo pagando, parliamo di famosi LEA. Bene, le abbiamo pagate, voglio il risultato. Io quando vado al negozio e compro un chilo di pomi, voglio un chilo di pomi là, io sto pagando le tasse anche per avere certi servizi. Dopodiché, che ci sia un'offerta alternativa mi va bene, e mi va bene anche che debba essere sostenuta anche da qualche soldo pubblico. Io non ho mai votato contro i contributi all'asilo, figurati. Il problema è un altro. Noi abbiamo diritto ad averlo. Vogliamo rinunciare ad avere questi soldi. Bene, paghiamo le tasse, ma non vogliamo i servizi. Questo è un po' il messaggio. Quando si fa l'asilo statale, le rette sono o zero o poca roba, paghi la mensa, queste cose qua. Noi paghiamo, no, sono a zero, perché i costi li paga lo Stato, non con i soldi che piovono dal cielo, ma con le tasse che io e tu abbiamo già pagato e che qui non portano risultati. È come dire, facciamoci le scuole elementari private, abbiamo diritto,
allora,
di avere quelle pubbliche.
Visto il tema, scusami, possiamo rientrare un po' in, perché altrimenti vediamo una discussione troppo ampia.
Era un esempio,
direi, sì,
magari si era parlato,
prendiamo
di
occasioni diverse,
di ambiti, per... eccetera. No, allora io ho già detto, ci asteniamo rispetto al DUP per motivi che ho detto, ma ci sono degli argomenti che meriterebbero di essere un attimino studiati, sia l'appartenenza ai consorsi dei comuni, sia all'atteggiamento nei confronti di certi servizi che noi stiamo rinunciando. Tutto lì.
Bene. Sarà temi di discussione diverse, però ricordatevi sempre che ogni cosa ha un costo, quindi non cadono dall'alto i soldi. Passiamo alla votazione, quindi favorevoli all'approvazione del DUP 2024-2026, contrari, astenuti, dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. Bene, approvato il DUP, passiamo al punto 4, variazione di bilancio 2023-2025. Allora, con questa variazione viene applicato l'avanzo libero 2022 per complessivi euro 165.000 da destinare alle seguenti spese di investimento: 5.000 euro per l'implementazione del servizio specialistico di analisi e redazione del piano di interventi e sue varianti, 5.000 euro per integrazione del servizio relativo alla gestione del piano antenne, in particolare per redazione della valutazione ambientale strategica, VAS, e la valutazione di incidenza ambientale, VINCA, che sono obbligatorie per il completamento di questo strumento di programmazione urbanistica. 15.000 euro per l'acquisto di dotazioni strumentali in uso presso l'ufficio tecnico autoservizi, 70.000 euro per integrazione del progetto di messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 19 di Vedelago, via Trieste e via Siese, con realizzazione della pista ciclo pedonale, 50.000 euro per l'incarico di progettazione relativo alla messa in sicurezza e sistemazione del presso della scuola primaria di Castelminio, 20.000 euro per l'incarico di verifica idraulica finalizzata alla realizzazione del progetto di rigenerazione urbana finalizzato alla costruzione di un parcheggio sull'area censita nel comune Resana, foglio 4 in via Bolimbaghi, la famosa area che avevamo acquistato, la cui realizzazione è prevista nel 2024. Sulla parte spesa corrente viene registrata in entrata e uscita la somma di 6.957 euro assegnati con decreto del Ministero dell'Interno per l'anno 2023 ai comuni per quanto riguarda il servizio di trasporto studenti con disabilità, registrata in entrata e uscita la somma di 11.310 assegnate dal fondo destinato ai comuni per attività socio-educative a favore dei minori per l'anno 2023, registrata l'entrata dei dividendi straordinari di Asco Holding per 127.000 euro, utilizzati tra l'altro per incrementare i 3.500 euro il capitolo dei servizi informatici, 5.000 euro a favore delle associazioni sportive, con i contributi che daremo a fine anno in base ai iscritti minorenni e residenti nelle varie attività sportive, incrementare 5.000 euro per gli stanziamenti di contributi a parziale copertura di spese sostenute per le sagre cittadine e la promozione del territorio. In questo caso si tratta di interventi fatti per, non tanto per le sagre quanto manifestazioni, per i volontari che ci lavorano, che andiamo a fare dei corsi per sicurezza, pronto soccorso, pronto intervento, sicurezza vigili del fuoco, quindi una serie di corsi che sono obbligatori per legge, andremo a finanziarli noi come comune. Infine sono registrati in entrata 50.000 euro di proventi del codice della strada, quindi provenienti dall'Unione, che vanno a finanziare un apposito capitolo di spesa in conto capitale per interventi di manutenzione stradale, ciò al fine di poter contare all'Unione l'utilizzo di tali proventi da parte del Comune. Questa in sintesi la variazione di bilancio che andiamo a fare, che sarà la penultima di questo bilancio. Osservazioni, interventi?
Ce ne avrei.
Botero?
Allora, diciamo, avrei passato una mezza giornata in comune per domandare lumi all'ufficio tecnico sui progetti, queste cose qua, ma dopo che sono arrivato alla riga 5.000 euro a Contarina per una nientologia applicata, no? Allora, cosa hanno fatto per questi 5.000 euro? Abbiamo visto una cosa che potevano fare solo loro e che sono qualificati a farla.
Allora, questi 5.000...
Perché io adesso apro un negozio di dentiere e vendo dentiere.
Questi,
no? Perché
5.000 sono, detto prima, per la progettazione, redazione e valutazione ambientale strategica, VAS, che è un documento obbligatorio, e per la valutazione di incidenza ambientale, VINCA, che è questo obbligatorio.
Sì.
È un
e tecnico. E gli altri 23.000 per cosa sono?
Per il piano antenne e la consulenza che ci dà quotidianamente. Vabbè,
cioè, scusatemi, io è chiaro che voterò contro, no? Ma voto contro perché se Sky buttai via da un'entità incompetente nel settore, che lo ha già dimostrato, perché non sa neanche come che si fa le misure quelle valide, che devono essere in contraddittorio e congiunte, e che adesso mi fanno il VAS, cazzo sono, cioè voglio dire, i specialisti nella raccolta dei rifiuti, loro come storia aziendale, ci sono fior fiore di professionisti che per manco da metà dei soldi devo fare quel lavoro là, cioè...
A merito a questi 5.000, noi abbiamo incaricato un professionista per la VAS, la VINCA, guarda caso ci costava di più.
Ti assicuro che io le cose che ho visto anche nel contratto sono tutte cose che... Beh. Cioè, speriamo che vada bene, io comunque noi votiamo contro.
Bene, grazie. Altri interventi?
Sì, intervento, sindaco, mi sarei aspettato un piccolo fondo a suo favore, perché quando io le chiedo... Nel nostro comune c'è il 5G e mi rimanda Leopoldo come risposta. Cioè, io chiedo a lei, nel nostro comune c'è il 5G, sì o no? Cioè, non è che uno deve andare...
Non mi pare che ci sia ancora. Cioè, non so. Sì, ma allora... cioè, accendi il telefono, provi a vedere, sì, non c'è.
Allora, sindaco, mi dia una risposta.
No, non c'è. Rimanda, cioè, guardo anch'io.
Mi sarei aspettato in questa variazione una somma a supporto suo, di sostegno, perché cioè, dare certe risposte è anche impegnativo. Ecco, tutto qui. Scusi un po'. Perché...
Non c'è il 5G, punto. Okay. Arriverà, speriamo arrivi il prima possibile, visto che la gente,
ecco,
lo chiede.
Poi, sul bilancio, mi raccomando, attività economiche, se possibile, mi rendo conto che la mia richiesta è molto difficile, però se possibile stare vicino alle nostre aziende, perché sento che stanno passando parecchie, quelle importanti, in mano straniera. Dico, le ripercussioni nel futuro, come saranno in termini di occupazione? Hanno intenzione di rimanere qui o prendono il know-how e dopo spariscono, come ha fatto più di qualcuno, e qui restiamo con l'accendino o il cerino spento in mano? Ecco, questo ci tengo, perché quando sento che aziende che fino a poco fa erano viste bene dall'amministrazione per nuove occupazioni, per progetti, e poi scappano, ecco, la cosa mi sta preoccupando.
Okay.
E poi per dichiarazione di voto, questa è una scelta vostra sulla variazione del bilancio, il nostro gruppo voterà contro.
Okay. Altri interventi? Altrimenti due risposte sulle attività produttive, nei casi che ho seguito io, quindi di passaggi di proprietà, mi hanno presentato che è un piano industriale e direi che non vedo, almeno nei prossimi anni, preoccupazioni, anzi potrebbe essere anche un intervento di maggiore possibilità anche di espansione di queste attività, però chiaramente sono attività che hanno i loro interessi. Arrivano a dimensioni in cui probabilmente l'azienda che prima era familiare non può più essere familiare, arrivano i capitali stranieri o italiani, comunque grandi gruppi finanziari che possono permettersi grandi investimenti. Quindi da questo punto di vista non sono molto preoccupato. Altri interventi? Altrimenti passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione. Favorevole alla variazione di bilancio 2023-2025? Contrari? Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Favorevole all'approvazione di bilancio? Contrari? Astenuti? Nessuno. Ok, è approvato. Passiamo al punto 5, interpellanza protocollo numero 946 18923 presentata al gruppo consigliare Patto Peresana. Prego, se volete presentarla, leggere. Costa.
Allora, egregio signor Sindaco, con la presente interpellanza volevamo chiederle se fosse opportuno realizzare una struttura che attualmente manca nel nostro comune. Si tratta dell'installazione di una struttura recintata per permettere ai cani di andare al parco e per poterli correre in completa sicurezza, sia per loro proteggendosi da autoveicoli che per i cittadini, che eviterebbero di essere morsi o spaventati. Secondo UTA, Ufficio Tutela Animali, avere un'area all'aperto dove poter correre, giocare e rinfrescarsi anche con altri simili crea una forte sensazione di benessere per l'animale. La zona che abbiamo individuato per la realizzazione del progetto è situata in via Giorgione, alleghiamo la foto da Google Maps, ma comunque è foglio 6, particella 275, ecco alcune regole presenti in alcuni comuni che hanno un'area comune per cani già funzionante. Punto numero 1, i cani devono essere costantemente e attentamente controllati. Punto numero 2, allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane in tutti i casi non si riesce a garantirne il comportamento corretto, bisogna essere pronti a rimettergli il guinzaglio e uscire dall'area per evitare rischi di zuffe e aggressioni alle persone presenti. Punto numero 3, quando si utilizza l'area per cani, ricordarsi che lo spazio dell'area è a disposizione di tutti prima di entrare con un cane di grossa taglia o appartenente alle razze di cui è obbligatorio il patentino cane speciale o comunque con un cane poco predisposto alla socialità, è bene verificare quali cani sono già presenti nell'area e valutare eventuali rischi. Evitare di monopolizzare a lungo l'area cani quando vi si porta un cane poco predisposto alla socialità o la cui presenza potrebbe inibire l'accesso di altri cani che si portano potrebbe inibire l'accesso di altri cani. Se si portano giochi per il cane, usarli con molta cautela, assicurarsi che non diventino occasione per scatenare competizioni zuffe, bisogna sempre avere con sé il guinzaglio e assicurarvi rapidamente il cane in caso di necessità. Cani malati o in calore non devono essere portati nelle aree cani. Bisogna sempre raccogliere le feci dei cani, lasciarle a terra non è solo sgradevole ma anche antigenico e può favorire la diffusione di malattie e parassiti, e oltre che nelle aree cani è vietato fumare. Per la realizzazione dell'area cani c'è necessità di una recinzione con altezza tale da non poter essere saltata da cani di grossa taglia, doppio cancelletto per accesso cani da fare in modo che si possano annusare prima di entrare in contatto fisico, rubinetto per avere sempre a disposizione acqua fresca, dei giochi ricreativi per cani e un punto d'ombra. Restiamo a disposizione di aiutare l'amministrazione per la realizzazione e l'installazione dell'area.
Grazie per l'interpellanza presentata. Non leggo la risposta. In merito all'interpellanza presentata ci sono due risposte che intendo dare. La prima, di carattere più generale, riguarda l'utilità o no di un'area di sgambamento cani nel nostro territorio, un tema già affrontato in passato e che ora viene proposto anche perché, pur non avendo a disposizione i dati ufficiali, penso che il numero di cani a disposizione dei nostri cittadini, e non solo a Resana, sia aumentato in maniera esponenziale, anzi vorrei dire, e non senza qualche preoccupazione, in maniera inversa rispetto al numero dei bambini. Quindi se una volta c'era la richiesta di aree verdi per i bambini, ora c'è pure la richiesta di aree verde per i cani. Nulla contro gli animali, anzi, ma la valutazione di inserimento di un nuovo servizio va fatta considerando alcuni aspetti pratici non di poco rilievo: l'investimento iniziale, la gestione dell'area e l'educazione dei proprietari di animali. Sul primo punto, l'investimento, probabilmente il comune potrebbe anche affrontarlo, magari trovando un'area già di proprietà. Sul secondo, quindi la gestione, non ritengo prioritario per il nostro comune lo stanziamento di una cifra più o meno importante per la gestione di un'area che a mio avviso andrebbe affidata ad un privato, o meglio ad un gruppo di privati che ne fossero interessati. Sul terzo punto, quindi l'educazione dei proprietari di cani, penso che ci sia molta strada da fare. Come comune, prima del Covid, avevamo anche organizzato un paio di serate formative in merito, formative e informative, qui sarà da continuare ad educare ancora, e penso che il possesso di un cane o comunque di un animale andrebbe regolamentato in maniera più stringente, non solo a livello comunale. Sollevo anche un dubbio all'interpellante e comunque al Consiglio intero. Creare un'area verde di sgambamento cani significa comunque dare un servizio a chi non ha la possibilità di avere delle aree verdi o a disposizione della propria proprietà, nella propria abitazione, e quindi significa in un certo senso incentivare ad avere un animale, a detenere un animale, anche chi magari abita in appartamento con tutti i problemi connessi e conseguenti. Secondo me, per avere un animale, proprio per la tutela dell'animale stesso, servono dei requisiti, e tra questi requisiti ci devono essere anche i giusti spazi a disposizione. La seconda considerazione specifica riguarda l'area proposta di via Giorgione, che non ritengo personalmente adatta in quanto a ridosso di abitazioni, attualmente destinata ad area verde con giochi per bambini. Comunque, proprio per valutare la cosa, ho già chiesto anche all'ufficio tecnico di capire se ci sono delle normative in merito riguardo alle distanze delle abitazioni. Se ci sarà la richiesta dai cittadini di un'area di sgambamento cani, a mio avviso si potrebbero eventualmente valutare delle aree comunali diverse, come ad esempio l'area a ridosso della Nuova Bertella, strada provinciale 19, l'area Fiera, oppure l'area a ridosso del centro raccolta rifiuti di via Cazzane, o anche l'area a ridosso degli impianti sportivi di Castelminio. Il tutto però, ripeto, potrà essere valutato solo quando ci sarà l'impegno da parte di eventuali richiedenti ed utilizzatori di gestire l'area, che non può essere gestita dal comune. Mi sono informato anche con i comuni più o meno limitrofi che hanno queste aree a disposizione, e purtroppo le esperienze sono state negative. Il problema è sempre collegato alla gestione e alla tenuta di aree che, se non curate bene, diventano luoghi malsani e poi successivamente abbandonati. Quindi, per concludere, l'aspetto più importante è la gestione, e quindi se ci sarà l'impegno dei cittadini o enti o associazioni di prendersene carico, siamo aperti a valutare le proposte che arriveranno in comune. Ci sono interventi. Costa, prego.
Secondo me così non si risolve il problema. Non lo parlo per un, cioè non parlo per un travolto guadagno personale, perché comunque io abito all'altra parte del mondo e cane comunque no, ora che arrivo in via Giorgione, insomma, fa un infarto, ecco, quindi no, non ho questo problema qua. Più che altro è una qualcosa che aveva sollevato i cittadini proprio per una sicurezza, perché comunque anche se hai un cane anche di grossa taglia che vuole fare una corsa e tutto, no, non puoi permettergli che non attraversi la strada, oppure che se passa un bambino di là non possa aggredirlo. Questo è un po' il concetto chiave. Dopo, anche un altro aspetto, che ha parlato dei cani in appartamento, alla fine bene o male mi viene da dire che almeno una famiglia su tre a Resana abbia un animale domestico, e tendenzialmente hanno tutti un cane. Quindi non è che, secondo me, se vedono l'area verde allora la gente inizia a prendere i cani. Uno il cane lo prende a prescindere, quindi non è quello il problema. Dopo, da un punto di vista di gestione della distanza delle abitazioni, io ho guardato il piano degli interventi, là è un'area verde. Per il regolamento del cane è autonomo, ogni comune può fare la sua. Non è un allevamento, che quindi hai dei parametri urbanistici da rispettare. Sono state raccolte anche delle firme in via Giorgione, che adesso glielo lascio pure, di famiglie che sarebbero d'accordo. Tendenzialmente sono tutti i confinanti, okay, dell'area, che hanno detto che sarebbero d'accordo, soprattutto perché in quella zona, non so se ci passate mai, non so se si può dire, se cacca dappertutto, ok? Quindi anche là è un po' il problema. E quel parco là, diciamo che è in stato, tra virgolette, un po' di abbandono, non c'è neanche una giostra per i bambini, erba alta, viene lasciato così, non è frequentato, quindi secondo me potrebbe essere un'area valida, e i cani infatti va dea. Quindi questo è il mio intervento.
Bene, ripeto, il problema è la gestione, quindi se questi firmatari si prendono carico della gestione possiamo anche valutarla. Chiaro che la zona via Giorgione, ripeto, e i firmatari vorrei capire se sono quelli che abitano a ridosso dell'area, perché se sono tutti è un discorso. Guarda, se c'è qualcuno che magari abita in via Massari e vuole portare il cane a casa sua degli altri, io starei un po' attento a questa cosa qua.
Allora, qua nella petizione, esatto, via Massari, esatto, e via Giorgione sono confinanti. Comunque qua ho messo proprio i civici di dove abitano, per far capire proprio, ci sono cinque confinanti
disponibili anche alla gestione.
No, alla gestione non se ne è mai parlato, quindi, perché è un servizio.
Ok, servizio da quindi costa, ha un costo.
Esatto, okay. Però penso che il costo sia comunque appetibile. Allora costo, io ho un preventivo,
togli i soldi da una parte e messi all'altra, ok?
Ho capito, però insomma. Però insomma,
questa è la scelta del patto per Resana, quindi ufficialmente togliamo i soldi all'asilo per mettere ai cani.
Non ho detto quello, però comunque sono stati fatti degli aumenti qua nel consiglio. Vediamo anche qua i 5.000 euro a contarina, vediamo anche i compensi sono aumentati del 25% per gli amministratori, quindi penso che si possa trovare una soluzione.
Spero sia informato che i compensi sono stati aumentati da questa amministrazione, ma dalla legge statale, quindi spero che almeno su questo sia informato. Va bene, comunque ripeto, aperti a eventuali proposte, secondo me via Giorgione no, perché è un'area troppo centrale. Ho altre proposte, potranno esserci altre proposte, ripeto, fondamentale, chi propone l'area dovrà gestirsi, perché non possiamo prendere risorse correnti dal nostro bilancio per gestire un'area cani. Ripeto, le esperienze precedenti, i comuni precedenti, andate a vedere Castelfranco, Galliero, altri comuni vicini, cosa è successo nell'area cani, penso che sia, basta avvicinarsi per capire, non può stare a ridosso delle abitazioni.
Una volta c'era la tassa sui cani.
Bravo.
Che era arrivata a 500 lire a Resana, l'abbiamo tolta in consiglio comunale.
Quindi potrebbe essere un'autotassazione da chi vuole l'area cani, il comune mette a disposizione l'area, può mettere a disposizione anche l'investimento iniziale che può esserci, però la gestione non può, ripeto, risorse correnti del comune non possiamo, allora, almeno in questo momento, prenderle.
Senti, la tua risposta è non soddisfacente, perché stai cercando di ributtare la palla in campo. Allora si sta chiedendo al sindaco, al comune, se c'è un'associazione di privati che vuol fare un canile, è un altro discorso. La richiesta è che il comune destini un'area a questa roba qua. Dopodiché
la risposta mi pare chiara,
purché ve la gestiate. Allora, non è proprio bello. Cioè, allora, quando tu fai un incrocio, dici purché quelli che passano se lo gestiscano. No, cioè un servizio che si fa aperto, se no è difficile poi proprio veramente da gestire. E i costi io direi che te li passiamo a gratis, con tutta l'altra documentazione, e mi va bene che tu dici sto cercando di capire dall'ufficio tecnico quanto costa, dove posso farlo, eccetera, va bene, e quindi rimandiamo la risposta quando avrai queste risposte qua. No, Rangeve, cioè Rangeve non è, no, una risposta.
Allora, o capite quello che ho detto o non lo capite. La risposta è via Giorgione, verifico se è fattibile dal punto di vista distanze, certo. Cosa, non ho le competenze, ho affidato l'ufficio tecnico, poi per dire che non si può fare. Poi chiaramente il passaggio successivo è i soldi dove li troviamo. Questa amministrazione dal punto di vista delle risorse correnti per la gestione non mette soldi, quindi eventualmente ci fossero gruppi privati che vogliono gestirla, si facciano avanti, ma non con una firma a me piacerebbe magari casa sua degli altri, perché questa qua non funziona così. No, quindi c'è un gruppo di persone che si impegna per gestirla. Il comune, ripeto, ha delle aree, ripeto, potrebbe essere a ridosso della strada provinciale, a ridosso dell'ecocentro, a ridosso degli impianti sportivi di Castelmino, a ridosso degli impianti sportivi di Resana, ci sono delle aree, e la risposta è questa.
Presenti che adesso i cani vengono, io sono un utente dei giardini da che altra parte, i cani vengono sul giardino dove ci sono i bambini, no? In questo momento qua o te mandi il vigile, no? a fermare i cani, perché da qualche parte va, non vanno di là. Se tu dici che qua è proibito, da là è permesso, anche l'utente, cioè mille volte che dico senta signore il can, così puttai che suga, no? Se deve passare capisco, no? Al guinzaglio, ma se lo muove a che cuore io il baione che can, è sempre un rischio. Allora lì c'è questo problema, di là non ci va mai nessuno, anche perché non c'è nessun impianto per i bambini, no? Una volta andavano a giocare al calcio, poi si piantava gli alberi in mezzo per proibirlo, tutto sommato. Però sono d'accordo, se c'è un'altra area più adatta, ma mettiamoli là, ma non sta di me aver già a gestirlo, cioè.
Bene, altri interventi, altrimenti chiudiamo.
Solo per riassumere un attimo, sembrava che il sindaco fosse stato abbastanza chiaro, dopo se si vuole capire bene. Secondo me quella non è un'area adatta per quello scopo. Come ha detto il sindaco, ce ne sono altre un po' più periferiche in cui probabilmente si crea anche meno disturbo. E il fatto che quell'area non sia tenuta in ordine non giustifica di dover fare un qualcosa che comunque crea ulteriore disagio. Io sollecito anche da parte della maggioranza a chi di dovere cercare di tenere in ordine quell'area, però è assurdo trasformarla in una, perché purtroppo quelle zone per i cani diventano delle zone veramente difficili da praticare, da cosa. Dopo credo che il comune debba fare anche il suo, nel senso che destinare un'area, stanziare anche qualche soldo, ma la gestione, visto che le gestioni delle palestre vengono date alle associazioni, voglio dire, gli impianti sportivi, quella è l'unica cosa che dovrebbe gestire il comune, no? Sinceramente si trova un'associazione animalista che gli piacciono i cani, robe, se la gestiscono, hanno degli obblighi, hanno uno statuto con delle regole precise, e dopodiché si può fare, secondo me. Mi sembra che questa poteva essere un'idea, insomma. In via Giorgione, sinceramente, mi sembra proprio fuori luogo come posto per i cani.
Bene, grazie. A posto, quindi, Sabadin, prego.
Volevo chiedere, ma non so se mi sbaglio, ma la norma dice che i cani a passeggio dovrebbero avere la museruola?
Sopra una certa taglia.
A passeggio. Allora, se a parte il guinzaglio, se i cani a passeggio avessero la museruola, il rischio di morsi verrebbe in qualche modo limitato, dicono. Siamo in un paese di campagna. Io non... Cioè, chi ha un cane di grossa taglia va da sé che deve pensare dove poterlo fare passeggiare. Altrimenti, concordo con quello che diceva il sindaco, nel benessere dell'animale stesso... È improprio se non si hanno gli spazi o se non c'è l'abitazione adatta portarlo a casa. Quindi io concordo con... Lo so qual è la realtà, ma noi non dobbiamo favorire la realtà esistente, dobbiamo migliorarla.
Quindi l'aspetto bisogna educare non i cani ma i padroni, abbiamo provato anche a farlo qualche anno fa. Cani anche tu, basta, chiudiamo il consiglio.
No, una cosa da dire, però se mi permette.
Extra consiglio o consiglio? No, perché allora chiudiamo il consiglio, è chiuso.